telecomandati.
La TV, che ami odiare.
.10:33 sulla Radio Vaticana in diretta, il buongiorno da Antonella Palermo. Oggi parleremo di Africa e televisione, parleremo anche del bilancio del primo mese di lavoro del primo ufficio in Africa della RAI. Intervistiamo Enzo Nucci, che ne è direttore, ma prima ancora parliamo di un ciclo di puntate. Si tratta di un documentario dal titolo Dio, pace o dominio? Punto di domanda. La prima puntata è andata in onda martedì sera su Rai 1, ha ottenuto il 16% di share. Altre 4 puntate andranno in onda ogni martedì su Rai 1. Il regista e uno degli autori è Luca De Mata. Ascoltiamo.
L'ipotesi è raccontare quello che succede nelle altre religioni, incontrando i capi delle altre religioni in tutto il mondo a 360 gradi, cercando di uscire fuori dai luoghi comuni che vedono sempre contrapposizioni e mai la possibilità del dialogo.
E cosa avete scoperto?
Che se ci si conosce ci si ama.
Aneddoti?
Beh, aneddoti. Guarda, un aneddoto è questo. Sono andato alla moschea di Singapore e mi ha accolto lo sceicco di Singapore che è apparso nella prima puntata, che ha fatto un discorso di altissimo livello. E quale per festeggiare l'arrivo, il nostro arrivo, dopo gli ho offerto una splendida lasagna, come se fosse fatta da degli italiani nel modo migliore, chiaramente con del manzo. La racconto come aneddoto per dire che è vero che ci sono, c'è fondamentalismo, è vero che ci sono i morti, è vero che ci stanno le persecuzioni, però anche è vero che se ci riconosciamo e ci cominciamo a incontrare, forse qualcosa riusciamo a cambiarlo.
Dove avete girato principalmente?
Ma forse sarebbe meglio dire dove non abbiamo girato. Tutto il mondo, da qualunque parte, da nord a sud, da Sud America al Nord America, ovviamente non c'è repertorio, che è stato possibile grazie alla rete della Chiesa Cattolica, che è una rete capillare, che è una rete che conosce, che ha conoscenza, che sa stare nei territori senza, non creando tensioni, conoscendo profondamente dove andavo, che sarebbe stato impossibile se non ci fosse questa grande rete cattolica, una rete che tesse ogni giorno la pace.
È difficile fare informazione su questi temi?
Beh, è facile cadere nei luoghi comuni, no? È molto facile fare delle categorie, no? Ma tu, le categorie poi dopo hanno portato la notte di San Bartolomeo, per cui ci siamo ammazzati tra cattolici e protestanti. Ti voglio leggere le parole che concludono le 5 puntate. Una risposta se Dio pace o dominio? Più probabilmente la risposta dobbiamo cercarla dentro di noi, i nostri interessi egoistici, i nostri fanatismi, i nostri fantasmi, sono i veri nemici della pace tra i popoli, della tolleranza, della convivenza, del diritto alla libertà, libertà che per chi crede Dio ci ha dato, libertà di credere o non credere in Lui, e non per questo, nel suo nome o contro il suo nome, qualcuno mi ammazzi, perché Dio, tu mi hai fatto a tua immagine, perché Dio, tu mi hai fatto a tua somiglianza, libera creatura nel tuo creato.
Cosa ci aspetta nelle prossime 4 puntate?
Beh, dunque, purtroppo si aspetta un cambio di orario traballante, perché la RAI, come al solito, questi programmi qui, questo ultimo, la prima puntata doveva andare alle 11:10, 11:20 e brevemente è partita quasi a mezzanotte. La prossima settimana l'anticipa alle 11, dopo la riporta alle 11:20, 11:30, sempre su Rai 1, ma una seconda serata molto ballerina, che come sempre penalizza degli argomenti.
Dove ci porterete?
Dunque, le prossime puntate, sai, non è tematico, no?
Certo.
Non rimane, si salta da una parte all'altra. Una clausura, una bella clausura in Puglia, e poi c'è una bellissima testimonianza a Damasco di uno sceicco che dice: da nessuna parte nel Corano c'è scritto che è concesso a qualcuno di essere un kamikaze uccidendo degli innocenti.
Sono le 10.37, sulla Radio Vaticana in diretta era Luca De Mata, regista del documentario in onda su Rai 1, Dio, Pace o Dominio. La prima puntata è andata in onda martedì scorso, tra l'altro tra le interviste commovente è stata quella del sopravvissuto ai campi di rieducazione di Pol Pot, che ha detto: quando una religione diventa ideologia usa parole e metodi delle ideologie, la persona è persa, la civiltà è persa. In nome dell'ideologia, qui in Cambogia si distrussero pagode e chiese. Ascoltiamo adesso Nicola Bux, docente alla Facoltà Teologica di Bari e collaboratore editoriale di questo ciclo di puntate.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Di fronte a tutta questa abbondanza di immagini raccolte praticamente in tutto il mondo a favore del dialogo interreligioso, lei cosa ha scoperto rispetto a quanto lei stesso magari insegna o legge sui libri?
Ma abbiamo ulteriormente compreso che prima del dialogo c'è la convivenza tra le persone, che è un fatto quotidiano, e la convivenza, come qualsiasi convivenza, da quelle più piccole in famiglia a quelle più grandi nella società o a livello mondiale, comporta un'accettazione vicendevole, un rispetto vicendevole, un ascolto vicendevole, quindi non l'annullamento evidentemente delle differenze, e l'affrontare con lo strumento dell'ascolto, del confronto, del dialogo le divergenze, per, non dico necessariamente per comporle, ma insomma per rendere meno difficile la vita degli uomini.
Si è pronti secondo lei per fare questo?
Dipende dal cuore dell'uomo, sa, noi cristiani abbiamo un convincimento fondamentale che possiamo anche ritrovare in talune testimonianze del documentario, anche in altre credenze religiose, cioè se il nostro cuore è umile e si, come dire, si lascia guidare dal Signore o comunque dal Dio in cui ciascuno crede, non dalla superbia e dall'autosufficienza, probabilmente ciò è possibile, comunque senza utopie, perché finché ci sarà il mondo sempre ci sarà la lotta tra la luce e le tenebre, insomma.
Secondo lei qual è nel dialogo interreligioso la trappola in cui anche chi ha un atteggiamento di apertura può cadere facilmente?
Beh, guardi, per noi cristiani la trappola è dimenticare che è venuto Gesù Cristo, il quale è venuto a rispondere a tutte le attese, le speranze, le aspirazioni degli uomini prima di lui. Quindi tutte le religioni in un certo senso sono avanti Cristo, anche quelle che sono venute dopo Cristo, come il caso è quella dell'Islam, in realtà sono avanti Cristo su molti punti. E quindi la trappola in cui il cristiano può cadere è di relativizzare Gesù Cristo, e cioè di ritenere come se lui 2000 anni fa non avesse messo in conto questo percorso degli uomini alla ricerca di Dio, e quindi noi magari un po' presuntuosamente lo relativizziamo o crediamo di essere da più di lui nell'inventare il cosiddetto dialogo interreligioso. Il dialogo che Gesù Cristo ha inaugurato, il dialogo tra virgolette interreligioso che gli ha inaugurato, è il Vangelo. Il Vangelo è pieno di incontri tra persone certamente non cristiane con cui Gesù si incontra e fa dialogo, un dialogo, diceva Papa Paolo VI, salvifico, cioè che propone il compimento delle attese del cuore in quella salvezza che Dio solo può dare, ecco. Quindi questo credo che sia la trappola più insidiosa, quella che poi il Santo Padre ha chiamato il relativismo, insomma.
Radio Vaticana in diretta, era Don Nicola Bux, collaboratore editoriale di questo documentario Dio, pace o dominio, in onda su Rai 1 ogni martedì per altre 4 puntate, un affascinante, a tratti drammatico viaggio per documentare la convivenza tra le religioni, le culture e i popoli, che ha attraversato ambienti e realtà spesso irraggiungibili, sconosciute o manipolate e contrapposte le une alle altre. Il programma raccoglie, pensate, ben 88 testimonianze di autorevoli esponenti delle maggiori tradizioni religiose. E adesso passiamo al rapporto Africa e televisione. Il 18 maggio scorso si è aperto il primo ufficio RAI in Africa a Nairobi. Abbiamo chiesto un bilancio al corrispondente RAI da Nairobi, nonché direttore di questo ufficio, Enzo Nucci.
Il bilancio di un mese di lavoro è abbastanza positivo, perché il giorno dopo l'inaugurazione sono stato unico giornalista italiano in Somalia ad accompagnare il vice ministro degli esteri. Era importante la presenza in Somalia, a Mogadiscio, perché era la prima volta che un esponente del governo italiano metteva piede a Mogadiscio da 20 anni. Altre cose sono in preparazione, purtroppo la cronaca in questi giorni ci ha anche impegnato per quanto riguarda questa bomba che è esplosa lunedì nel centro di Nairobi, facendo un numero imprecisato di morti e altrettanto di feriti. E poi c'è, come sapete, questa grande tensione che si vive a Nairobi per questa mafia locale, i Munghichi, che si stanno scontrando con la polizia. La settimana scorsa ci sono stati 38 morti.
Perché Nairobi?
Nairobi, la RAI aveva in mente appunto di aprire questa sede ed era indecisa tra Nairobi e il Sudafrica, Johannesburg. Johannesburg dava una assistenza tecnica migliore, perché, come sapete, il Sudafrica è uno delle locomotive economiche in questo momento in forte crescita, e anche dal punto di vista tecnologico dava tutte queste garanzie. Invece poi si è scelto Nairobi perché a Nairobi, come sapete, c'è la seconda sede più importante dell'ONU dopo quella di New York. A Nairobi c'è anche sono anche basati i missionari comboniani, e non solo quelli, che rappresentano una ragnatela su tutto il continente africano, e questo sarà anche un obiettivo che la RAI seguirà, appunto seguire l'attività nei posti più lontani dei missionari, per poter parlare dei paesi dove essi operano.
Come siete organizzati, come siete attrezzati logisticamente?
Per ora sono l'unico giornalista, c'è un cameraman e montatore locale, Keniota, e una segretaria. Siamo in fase di sviluppo, di crescita. Pensiamo anche di prendere un producer in loco che possa appunto dare un ulteriore sviluppo alle attività della sede africana.
Ecco, quali sono infatti i rapporti con la gente di Nairobi? Come vi hanno accolto? Come vi percepiscono, insomma?
È stata una novità perché, come sapete, per la televisione italiana è la prima volta che viene aperta una sede in Africa, fatta eccezione appunto per quella del Cairo, ma parliamo di un mondo totalmente diverso. La RAI arriva finalmente in Africa per aprire questa finestra su un continente praticamente sconosciuto per l'informazione italiana in generale. L'accoglienza da parte della gente locale, ma anche della stampa, è stata ottima, perché gli italiani mancavano a questo importante appuntamento. Sappiamo quanto siano importanti gli italiani anche in Kenya, c'è una forte comunità che rappresenta anche un importante volano economico, quindi abbiamo avuto modo di apprezzare la simpatia con cui siamo stati accolti.
Come funziona l'informazione in Africa?
L'informazione in Africa è per quanto riguarda Nairobi abbiamo, e il Kenya in generale, abbiamo un momento tra virgolette magico, perché, come sapete, dopo la caduta del presidente Moi e con l'attuale presidente, seppur con molti problemi, c'è una forte libertà di stampa. Questo ha fatto crescere il numero dei giornali, il numero delle testate radiofoniche, e e anche nuove televisioni private. Quindi in Kenya si respira questo clima di grande libertà di stampa. Per quanto riguarda il continente africano, sono situazioni molto diverse ovviamente da paese a paese. Importantissima in Africa è la radio. La radio è la vera spina dorsale dell'informazione, perché è un mezzo appunto che è facile da consultare, tra virgolette, ed è praticamente gratuito. Appunto da paese a paese varia, in alcuni paesi come la Guinea la libertà di stampa è praticamente impossibile e i giornalisti vengono sistematicamente perseguitati. Dipende appunto dai paesi di cui si parla.
Dove va a finire l'informazione che producete? Dove va mandata in onda? All'interno di quali spazi giornalistici?
L'informazione, la gran parte di quello che produciamo sono reportage in questo momento, quindi momenti di riflessione sui fatti africani, prima ancora che sulle emergenze giornalistiche. Un po' la collocazione è questa: sulle emergenze giornalistiche il contenitore ideale ovviamente è il telegiornale, dove in un minuto e dieci, questi sono i tempi di un servizio, si dà l'informazione su quella specifico argomento. Il reportage, che è anche la forma più bella e più interessante, ma anche un modo per parlare più diffusamente, per aprire una luce, la collocazione che abbiamo finora trovato sono stati appunto i vari contenitori delle reti televisive, Primo Piano per il TG3, ma anche TG2 Dossier e Speciale TG1. Sono la forma di reportage è praticamente, speriamo che sia la formula principe per parlare dell'Africa più che sul breve filmato che va nei telegiornali.
Quando si è appreso di questa buona notizia di apertura dell'ufficio RAI in Africa, si è sperato subito che non venissero raccontate solo le guerre. Cosa fate voi? Raccontate solo le guerre?
In questa fase purtroppo d'emergenza stiamo raccontando solo le guerre e gli sforzi anche, e questa è la parte positiva, la parte costruente, gli sforzi per evitarle. È mia forte decisione, mia forte volontà appunto non raccontare solo le guerre, non raccontare soltanto le storie drammatiche di questo continente. L'Africa rappresenta sotto questo punto di vista una miniera. L'Africa ha fornito scrittori che sono stati anche insignia del premio Nobel, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma ha fornito anche registi cinematografici, musicisti, ma anche stilisti, se vogliamo parlare di cose più leggere, che non hanno nulla da invidiare ai nostri celebrati stilisti italiani.
Quale stile privilegiate nel raccontare i fatti dell'Africa?
Personalmente amo uno stile che faccia riflettere lo spettatore, ovvero mettendolo di fronte ai fatti e facendolo ragionare da solo sulle cose, avere tesi preordinate da dimostrare. È un continente in continua evoluzione, per cui ci imbattiamo di volta in volta in situazioni diverse, in situazioni complesse. Quello che sfugge al mondo occidentale, quello che sfugge a noi europei è proprio la capacità di analizzare gli eventi africani in un'ottica diversa, senza gli occhiali dell'occidentale, ma cercando di capire fino in fondo l'ottica africana. Ecco, davanti ai fatti reali, quelli che possiamo vedere, mettendo di fronte appunto lo spettatore alle cose che mostriamo, che filmiamo, speriamo che riescano a farsi da sé un'opinione dell'argomento in questione.
Dicevamo non solo guerre, una buona notizia di cui sei stato in qualche modo testimone di recente.
Sforzo in Somalia di riannodare il dialogo, un dialogo che come sapete viene purtroppo ogni giorno calpestato. In Somalia ci sono sprazzi e parte della società che vogliono questo dialogo, perché dopo 16 anni di guerra civile chi appunto dalla guerra e sono la maggioranza delle persone, ha avuto solo danni, vuole dialogare, vuole uscire da questa dicotomia che sta distruggendo nei fatti un paese.
Tu sei stato in molti luoghi di crisi internazionale, Iraq, Afghanistan, ex Jugoslavia. Quando sei approdato in Africa e cosa l'Africa ti sta dando a livello professionale ma umano soprattutto?
L'Africa infatti è proprio un cammino umano, prima ancora che professionale lo sto vivendo in questo senso, proprio di un cammino individuale che in qualche modo è destinato a cambiare la mia vita privata innanzitutto. L'Africa, rispetto a tutti i posti che hai citato, rappresenta una asperità, una diversità totale, perché sono così forti le contraddizioni, così forti le cose positive di questo continente che non ti possono lasciare indifferente. Se sei in Africa non puoi restare indifferente.
Come sperate che a lungo termine questa iniziativa della RAI possa contribuire allo sviluppo e al riscatto delle popolazioni del sud del mondo?
Innanzitutto facendole conoscere. Noi spesso parliamo di Africa e ne sappiamo molto poco, eppure nelle nostre strade, nei nostri palazzi, cittadini dell'Africa sono presenti in massa, ma ne sappiamo poco, spesso li ignoriamo, spesso ancora ne abbiamo paura. Ecco, io conto, spero di fare questo cammino in comune con gli spettatori e riuscire a far capire loro chi sono gli africani, quali sono le loro aspettative, quali sono i loro sogni.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era il giornalista Enzo Nucci, direttore dell'ufficio RAI a Nairobi, che si è inaugurato un mese fa. Abbiamo in linea in diretta da Milano Gerolamo Fazzini, coordinatore della FESMI, la Federazione della Stampa Missionaria Italiana. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Come ha collaborato la FESMI a questo progetto?
Esercitando un delicato ma tenace pressing sulla RAI affinché ci fosse un salto di qualità sull'informazione televisiva, segnatamente nei confronti del sud del mondo, e soprattutto tenendo costantemente aperto un dialogo con i vertici appunto della RAI. Devo dire che in questa azione sono state pioniere e apripista tre riviste che le voglio citarle: Missione Oggi dei Saveriani, Nigriz dei Comboniani e Mosaico di Pace di Pascristi, e a loro, sulla loro scia del lavoro cominciato, si è unita appunto tutta la galassia della FESMI, che rappresenta una quarantina di testate, e quindi da lì poi è nato un lavoro comune che si è concretizzato in sostanzialmente in due editoriali comuni e in un lavoro di, diciamola tutta, di santa lobby sulla RAI, proprio per premere in questa direzione.
Vinto, diciamo, questo primo round, cioè l'apertura di questo ufficio RAI in Africa, adesso bisogna continuare la partita. Come, secondo te?
Assolutamente, bisogna innanzitutto fare in modo che il lavoro che viene prodotto in loco trovi poi sbocchi in Italia e nei palinsesti, in orari che siano fruibili dal grande pubblico, che non siano relegati in spazi per addetti ai lavori a notte fonda o cose del genere. Quindi questa è una prima anche richiesta esplicita che facciamo alla RAI, quella di valorizzare al meglio il lavoro fatto da Enzo Nucci e di altri colleghi. Il secondo passaggio è che chiaramente questo richiederà tempi più lunghi e è un'azione ancora più incisiva, è quello di cambiare anche la mentalità, l'approccio al fatto e alle notizie del sud del mondo, in modo tale che i vari contenitori, dal telegiornale ad altri spazi informativi, vengano contaminati da questa mentalità, cioè che l'esempio della sede africana sia l'indice di un cambiamento di mentalità e non semplicemente un fiore all'occhiello. nobile, bello, interessante, ma destinato a rimanere isolato.
Mi permetto anche di aggiungere, la speranza è anche quella di rendere con il tempo le popolazioni africane in questo caso, ma del sud del mondo in generale, sempre più autonome, affinché anche la libertà interna di informazione maturi sempre di più e loro stessi in prima persona possano essere, come dire, i primi diffusori della informazione che li riguarda, giusto?
Certamente, tenendo conto anche di un altro aspetto, che noi abbiamo in casa sempre di più un pezzo di Africa, un pezzo di America Latina o di Asia e quant'altro, quindi io credo che ci sia un risvolto molto importante di questo occhio nuovo e occhio diverso sul sud del mondo, che può fare bene proprio a noi stessi, a noi italiani, nella misura in cui gli stessi immigrati si sentiranno rappresentati, descritti, raccontati in maniera diversa. È chiaro che se il senegalese accende la televisione e vede un reportage fatto da Nairobi, fatto con la collaborazione di giornalisti africani, e vede raccontata l'Africa in un certo modo, si sentirà, io credo, fatto in un certo modo dalla televisione italiana, si sentirà accolto dall'Italia e capito in maniera diversa rispetto agli stereotipi e alla diffidenza che spesso circola ancora oggi.
Ricordiamoci che l'informazione è la prima forma di solidarietà. Grazie a Gerolamo Fazzini, coordinatore della Federazione della Stampa Missionaria Italiana, buon proseguimento di lavoro, a risentirci.
Grazie.
Pochi secondi alla chiusura di questa trasmissione, vi ricordo il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Ringrazio in redazione Giacomo Spartano, Ringo Micocci, alla console Eva Orman in regia, ad Antonella Palermo. È tutto, tra un minuto un flash news in lingua inglese, continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta, 105 Live.